L'Europa si lascia guardare attraverso una gabbia di metallo e filo spinato. Inizia così il reportage di Stefania Parmegiani, che si è recata nell'enclave spagnola tra Ceuta e Melilla come giornalista per documentare quello che accade in quei territori, dove migliaia di migranti africani aspettano, esposte alle violenze della Guardia Civile spagnola e dei militari marocchini, l'occasione per passare il filo spinato e provare a superare il Mediterraneo verso un'Europa che appare sempre più lontana e soprattutto indifferente. Chiediamo a Stefania di riassumerci brevemente questa intensa esperienza, non solo professionale ma anche umana. Una esperienza, un viaggio che sarà approfondito nel corso di un incontro che si interrà venerdì 14 luglio alle ore 21 presso il laboratorio sociale occupato PAS. Ciao Stefania.
Ciao, io sono stata a Melilla a marzo di quest'anno, quindi qualche mese dopo gli assalti in massa alla frontiera che si erano verificati tra settembre e ottobre 2005, quelli che avevano ottenuto, diciamo, i riflettori della cronaca per il numero di morti e per la gravità dei fatti. Ci sono andata a marzo perché volevo capire, dopo che era sceso il velo del silenzio sulla situazione del Marocco, come vivevano i subsahariani rimasti intrappolati nel loro viaggio della speranza in questa provincia marocchina, che è la provincia di Nador, una delle più povere del Marocco, ai confini con l'enclave spagnola di Melilla. Siamo andati a marzo proprio in occasione della presentazione dei lavori di rafforzamento della frontiera fatto dal governo di Zapatero, che ha deciso di investire 20 milioni di euro per rafforzare questa frontiera, costruendo una terza barriera metallica con alcuni dispositivi, tra cui luci per accecare e dilatare le pupille dei migranti che tentano di passarla durante la notte, acqua col peperoncino per ritardare il loro ingresso in Europa, più guardia civile, più esercito marocchino. Noi siamo arrivati mentre i lavori erano iniziati nella zona di Acqua Duque, una delle zone più colpite dagli assalti in massa, e siamo andati nella foresta di Nador a incontrare gruppi di migranti che purtroppo negli ultimi mesi hanno visto un ulteriore peggioramento delle loro condizioni. Non riescono più a vivere in accampamenti numerosi all'interno delle foreste, quindi essere raggiunti o da volontari di organizzazioni non governative o da Medici Senza Frontiere con la stessa costanza di prima, perché sono continuamente vittime di quelle che sono le retate dell'esercito marocchino. I soldati marocchini arrivano, appena vedono qualsiasi segno di accampamento picchiano con bastoni, con punte, lasciano feriti, ovviamente i feriti non li trasportano negli ospedali, al limite li tengono per alcune settimane, sono addirittura mesi in campi militari in cui almeno i migranti che abbiamo raccontato parlano di torture, di violenze sessuali nei confronti delle donne, e poi li espellono nel deserto ai confini con l'Algeria vicino alla città di Oujda. Alcuni di questi, soprattutto donne incinta, non hanno la forza per ritornare in Marocco e muoiono nel deserto, altri riescono, ritornano in Marocco e ricominciano tutto da capo, si accampano nuovamente nella foresta, aspettano l'occasione propizia per saltare la frontiera, sperano di non essere presi né dai marocchini ma neanche dalla Guardia Civile, in quanto alcuni di questi raccontano di violenze e di soprusi degli stessi, insomma, della stessa Guardia Civile spagnola. Nella foresta di Nador noi abbiamo incontrato un piccolo gruppetto, appunto perché gruppi numerosi adesso non riescono più a sopravvivere, di 15 ragazzi, circa 10-15 ragazzi, che venivano quasi tutti dalla Costa d'Avorio. Allora, in Costa d'Avorio c'è quella che può essere definita una guerra civile in corso ormai da qualche anno, almeno dal 2002, dall'ultimo tentativo di ribellione nei confronti del presidente della Costa d'Avorio. È una situazione difficile soprattutto per chi vive nella zona nord del paese, quindi questi ragazzi stavano scappando dalla guerra, erano convinti di non avere alcun tipo di alternativa, di possibilità di vivere rimanendo in Costa d'Avorio, e quindi racimolando quelli che erano i loro soldi, alcuni vendendo le terre delle famiglie, si sono messi in viaggio, hanno fatto il famoso viaggio della speranza che ormai tutti siamo abituati a conoscere, con i rischi che compete, sono arrivati qui in Marocco. In Marocco alcuni erano fermi da mesi, qualche altro era fermo addirittura da anni, non riescono ad andare né avanti né indietro, sopravvivono mangiando carcasse di animali, tentando di sfuggire all'esercito marocchino, tentando di non morire e aspettando l'occasione buona per arrivare in Europa. Dopo la foresta di Nador ci siamo spostate a Oujda, che è questa cittadina universitaria ai confini con l'Algeria. Questa è la città marocchina più vicina al punto in cui i subsahariani vengono espulsi nel deserto, e quindi anche il punto in cui la maggior parte di loro, almeno quelli che ci riescono, che non periscono nel deserto, fanno ritorno. Qui si nascondono in un accampamento vicino al quartiere universitario, perché nel quartiere universitario studiano 250 ragazzi di 24 nazionalità diverse, di colore, quindi durante il giorno almeno riescono a passare inosservati e sfuggire i controlli dell'esercito marocchino. Durante la notte si accampano alla ghiaccio e anche qui ci sono persone che sono rimaste intrappolate da anni, anche perché il loro problema e che ormai hanno finito tutti i soldi che avevano all'inizio del viaggio, quindi non hanno neppure i soldi per imbarcarsi in una patera, in una carretta del mare. Molte di queste poi non riescono mai ad arrivare a destinazione, ma loro vorrebbero prenderla, considererebbero dopo anni che sono fermi o mesi che sono fermi comunque un'alternativa. Non hanno più soldi per farle, l'unica cosa che gli rimane è di aspettare in quello che è un non luogo, senza alcuna possibilità né di futuro né di ritornare indietro. E in questo campo abbiamo incontrato una cinquantina di ragazzi, c'erano una cinquantina di ragazzi, tutti uomini, divisi in due gruppi tra anglofoni e francofoni. Ognuno aveva una storia personale diversa, ma alla fin fine il minimo comune denominatore di tutte queste persone era solamente uno: scappavano dalla miseria, dalla fame, dalla povertà, dalla guerra, sognavano l'Europa, l'Europa dalle strade lastricate d'oro, e si ritrovavano a vivere in una trappola nel purgatorio dell'Europa, in Marocco. Il Marocco, d'altro canto, ha iniziato a rafforzare i suoi rapporti con la comunità europea in generale, con il governo di Zapatero in particolare, per cui ha aumentato i controlli, le repressioni, ma ha aumentato anche quelle che sono le violazioni dei diritti umani. Potrebbe, ci sono alcune sedi in Marocco, ad esempio a Rabat, dove che tentano i migranti di raggiungere per depositare la propria richiesta di asilo politico, e nel momento in cui hanno depositato la richiesta, quindi avrebbero diritto ad aspettare in Marocco una risposta, di sapere se possono essere accettati o meno, nonostante questo ci sono numerosi casi documentati anche da organizzazioni non governative, dalla stessa, oppure anche dalla stessa Amnesty International, di persone che nonostante abbiano presentato le domande, quindi avrebbero diritto di rimanere in Marocco, che vengono prelevate, picchiate dall'esercito e nuovamente abbandonate nel deserto. Per le donne la situazione è leggermente diversa: da una parte è più tragica, nel senso che comunque vengono reclutate o intercettate, anche se non hanno più denaro, da organizzazioni criminali che le danno alloggio in case, perché poi se riescono a portarli in Europa sono destinate al mercato della prostituzione. Alcune di queste donne sono incinta perché hanno subito a volte, sembra abbastanza spesso, violenze durante il viaggio, soprattutto ai confini tra l'Algeria e il Marocco, dai militari algerini. E non vanno a partorire però in ospedale, perché altrimenti i soldati marocchini le prendono e le riabbandonano nuovamente durante il deserto, e dopo un parto non hanno certamente la forza di attraversare 5 o 10 o 15 chilometri a piedi sotto il sole marocchino, e quindi non partoriscono negli ospedali del Marocco, partoriscono nelle case e molto spesso muoiono nelle case, muoiono di parto quando appunto non riescono poi ad arrivare in Europa e sono destinate alle nostre strade. E questa è un po' la situazione che abbiamo visto in un viaggio che sarà durato una decina di giorni, che si è concentrato solo ed esclusivamente in questa provincia e non anche in quella di Ceuta, perché questa è anche una delle zone più povere del Marocco, a prevalenza berbera, dove si vede nettamente, almeno quello che si avverte, la contraddizione tra una frontiera che è una fortezza di fatto tra l'Europa e l'Africa, ma lo è solamente per gli ultimi degli ultimi, cioè per i subsahariani, perché poi i marocchini che hanno abbastanza denaro per corrompere le guardie di frontiera passano, perché non so, ad esempio le lance che trasportano carichi di droga, che sono velocissime, molto più sicure di quelle che sono le patere, anche perché evidentemente la droga ha un valore più alto di quello che ha la vita umana in territori come questo, passano continuamente dal Mediterraneo, e soprattutto è una zona fortemente interessata dal contrabbando. Ci sono persone, uomini e donne, marocchini della provincia di Nador, che con un permesso diario possono fare avanti e indietro tra Meliglia e Nador, lo fanno continuamente tutto il giorno caricandosi di vestiti e di altri merci che vengono prodotti a Meliglia, sono prodotti di marca o di sottomarca, comunque prodotti europei, che poi rivendono in Marocco a quelle fasce di popolazione che hanno disponibilità economiche. E ovviamente è un'attività illegale, e questo tipo di attività, come quello del contrabbando di droga o anche come quello del traffico di uomini che hanno un minimo di possibilità economiche. Si diceva che il viaggio in patera costa 1000 euro, si diceva che corrompere una guardia di frontiera può costare tra i 500 e i 1000 euro. Chi ha questa per chi ha questo tipo di disponibilità economica o per chi fa questo tipo di commercio, la fortezza Europa in realtà non è una fortezza, è una groviera. Si può passare la frontiera di Melilla continuamente e tranquillamente. Per i subsahariani invece è diventato un muro invalicabile dove si può solamente morire o aspettare sperando niente, facendo passare il tempo.